Dichiaro aperto la seduta del Consiglio Comunale odierno. Appello.
Buonasera. Pedron.
Presente.
Fiorindo.
Presente.
Agostini.
Presente.
Tombolato. Chiazza. Rispo.
Arriva.
Deve arrivare. Albanese ha giustificato. Lonigo. Zambonin. Stefani è assente, giustificato. Sarasin, Carraro, Dalla Libera, Bano, Menallo, Gottardo, Pinton. Allora, se mi dà gli...
Scrutatori Carraro e Bano. Riapriamo quindi dal punto in cui avevamo lasciato l'ultima volta. Mozione numero 14, ricordo che per ogni intervento da regolamento sono 10 minuti in linea di massima, quindi chiedo a tutti di attenersi un po' ai tempi. Mozione del gruppo consigliare Vivi Mestrino, ad oggetto trasferire, ampliare o migliorare l'ufficio postale di Mestrino. La parola a Dalla Libera.
Grazie Presidente, consiglieri, buonasera e grazie anche a voi. La mozione che illustrerò e che forse avete già avuto modo di vedere più volte, l'abbiamo presentata dopo che sul territorio c'è stata un'iniziativa, una raccolta di firme con dei banchetti che abbiamo anche organizzato e rapidamente e chiaramente abbiamo percepito che il problema del servizio postale a Mestrino non è solo nostra preoccupazione, ma è molto avvertito anche a livello di popolazione. Il servizio è quello che è, soprattutto si svolge in spazi piuttosto angusti, ha un'apertura molto limitata, il personale probabilmente anche sottodimensionato, di fatto credo che tutti noi, se dobbiamo per forza andare in questa posta, andiamo in questa posta, se abbiamo la possibilità ne scegliamo un'altra, perché il servizio in altre poste funziona decisamente meglio. Le responsabilità non sono probabilmente neppure ascrivibili al direttore o chi conduce un lavoro comunque impegnativo all'interno dell'ufficio postale, ci sono delle oggettive difficoltà. Per questo ci siamo fatti interpreti di questa mozione, raccogliendo quelle istanze, e nella mozione, al di là delle premesse che do per lette, dice sostanzialmente che il Comune di Mestrino merita qualcosa di più e di migliore. Oltre a dire questo, cioè le poste sono in un posto non adeguato, il Comune merita di più, abbiamo anche aggiunto una motivazione intrinseca ancora più spinta, cioè diciamo il Comune di Mestrino ha anche la necessità di trovare degli spazi per erogare alcuni servizi in maniera più adeguata. In questo senso nella mozione, e mi soffermo solo al dispositivo finale perché il resto appunto lo do per letto, cosa chiediamo? Chiediamo un impegno all'amministrazione comunale di trovare un accordo con la direzione delle poste per individuare uno spazio alternativo a quello attuale, per trasferire quindi gli uffici, e poi appunto la motivazione, ma perché vuoi trasferire? Anche perché ci serve dello spazio, e quindi abbiamo indicato un secondo impegno che è quello di riorganizzare gli spazi al piano terra del municipio. La mozione originaria recita per ampliare la biblioteca o trasferire la biblioteca e o ricavare così al piano terra del municipio spazi per i servizi comunali. La mozione ha già fatto un breve passaggio in questo consiglio, è stata ritirata con l'accordo di trovare un'intesa in seno di capigruppo. L'intesa dopo mesi è stata trovata. Per brevità, io cerco di riassumerlo, ma poi siccome verranno presentati degli emendamenti sui quali abbiamo sostanzialmente condiviso, il dispositivo verrà ampliato in base all'accoglimento di questi emendamenti. Chiederei per brevità di lavori al Presidente di dar forse la parola direttamente a chi presenta gli emendamenti, così la discussione avviene sul testo già con gli emendamenti presentati, che potrebbe avere più senso.
Grazie Consigliere Dalla Libera. Chi dovrebbe presentare quindi gli emendamenti?
Il gruppo di maggioranza con, okay. Stefani ne ha un paio e uno che abbiamo concordato con Pinton.
Okay.
Lo riassumo io, insomma, dipende poi come ci siamo d'accordo.
Prego Pinton.
Ci siamo trovati con il capogruppo Stefani e il capogruppo della lista di Mestrino.
Abbiamo, credo, trovato un accordo, ribadisco che questa mozione trovava comunque già il nostro consenso perché tra l'altro faceva parte anche del nostro programma affrontare il problema dell'ufficio postale. Tra i punti che credo siano riassunti anche in quanto poi la maggioranza ribadirà, si parlava di una trattativa da fare con la direzione delle poste che appunto portasse, consentitemi di usare un termine, che portasse una forzatura diciamo, a far ragionare la direzione delle poste sul fatto che il problema bisogna affrontarlo e quanto proveniva da noi come proposta era quella di relativamente al contratto di locazione in essere che ha una scadenza, anticipare già che alla scadenza di questo contratto l'amministrazione di Mestrino intendeva operare un aumento pari a 3 volte il canone attuale che è vigente, in modo appunto da far ragionare la direzione delle poste sulla possibilità concreta di andare da un'altra parte e offrire un servizio migliore. Poi io l'ho detta in maniera così verbale, poi c'ho lo scritto qui che è scritto un po' meglio. Sì. Grazie consigliere Pidon, sindaco.
Sì, la questione è conosciuta e in 2 occasioni abbiamo incontrato i vari responsabili provinciali delle poste, ai quali abbiamo sottoposto alla loro attenzione sostanzialmente i problemi che sono emersi dal confronto con i capigruppo in questo periodo. E loro hanno ribadito che secondo loro il servizio è adeguato, è fisiologico che ci siano delle code quando erogano nei giorni in cui vengono erogate le pensioni e che i costi dell'allestimento di un altro edificio, di un'altra sede, sono improponibili in questo momento per loro. Parlavano di 300-400 mila euro. Adesso io non sono un tecnico e non so se sia una cifra buttata lì così per scoraggiare l'interlocutore che avevano di fronte oppure se sia reale. E io ho letto qui il verbale che mi ha lasciato il capogruppo Stefani e vedo che c'è un accordo comune di tutte le parti in causa, cioè capogruppi, i quali sono tutti concordi nel allestire un'equipe composta da 3 capogruppo e il vice sindaco per affrontare la questione in una maniera definitiva, credo. E quindi la proposta della maggioranza è questa: partiamo da questo gruppo di lavoro, di studio, che è condiviso da tutti i gruppi e vediamo cosa esce. Una nota sola sulla ristrutturazione e il ripensamento degli spazi, la trovo una cosa strettamente legata al successo del cambio di sede, per cui secondo me è anche di un'altra partita. Mi piacerebbe proprio che vi confrontaste anche voi con i responsabili delle poste e magari da questo confronto esce qualcosa di più.
Grazie sindaco. Sì, prego dalla libera.
Presidente, pensavo e contavo che il capogruppo Stefani, che purtroppo stasera non c'è, avesse predisposto, al di là del verbale che c'è, come l'intesa, una noticiola, perché eravamo d'accordo. Avrebbe dovuto presentarne eventualmente 2 di emendamenti, ma vedo che non ha fatto questa trasmissione al Consiglio. Allora, o proviamo a gestire al volo, o chiedo 30 secondi di sospensione, se no l'avremo in capigruppo, perché questo era lo schema che ci siamo dati, poi arriviamo e il sindaco in parte accoglie, in parte ci spiazza. Allora, senza nessuna polemica, guardate, perché una volta che troviamo un'intesa, spero si possa portarla fino al termine. Quindi, per evitare fraintendimenti, chiedo 30 secondi di sospensione che vi aggiorniamo su questo passaggio, poi farete quello che volete, ma almeno che partiamo da quell'intesa lì, sennò...
Grazie. Va bene, accolta la sospensione. Riapro quindi il consiglio.
Facciamo l'appello.
Sì.
Rifacciamo l'appello.
Pedron.
Presente.
Fiorindo.
Presente.
Agostini.
Presente.
Tombolato.
Presente.
Piazza.
Sì.
Rispo.
Presente.
Albanese. Lonigo. Zambonin. Presente. Stefani è sempre assente. Salasin. Carraro. Presente. Dalla Libera.
Presente.
Bano. Menallo.
Presente.
Gottardo. Pinton.
Presente.
Bene. Quindi riformuliamo gli emendamenti. Pinton.
Allora, dopo aver discusso nell'altra sala, è stato concordato con il sindaco, il capogruppo di Vivi Mestrino dalla Libera, il presidente del consiglio e il sottoscritto, che l'emendamento che avevo presentato poco fa ha una modifica, e in particolare non si parla più di... Allora, l'argomento era quello di affrontare la trattativa con le Poste con una forza tra virgolette diversa, e quindi l'emendamento propone di impegnare il sindaco, la giunta e il consiglio comunale a inviare una comunicazione ufficiale che informa e certifica l'intenzione dello stesso comune di raddoppiare il canone di locazione alla scadenza naturale del contratto vigente.
Ok, metterei ai voti.
Io ho uno scritto che, se volete, deposito, l'ho corretto, sì, a mano adesso in funzione degli accordi che abbiamo preso poco fa.
Passerei quindi alla votazione di questo emendamento. Maggioranza.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino.
Ringrazio per l'interazione, votiamo a favore.
A favore anche 5 Stelle.
Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Altri emendamenti? Sindaco?
Ci sono un paio di emendamenti, sì, che abbiamo concordato nel passaggio finale, sì, del dispositivo. Per togliere nell'ultimo passaggio, lo riassumo io, che ho preso l'appunto, anziché scrivere e riorganizzare gli spazi al piano terra del municipio per ampliare la biblioteca o trasferire la biblioteca negli spazi dell'ex asilo nido e ricavare così al piano terra gli spazi per i servizi comunali, togliamo l'inciso per ampliare la biblioteca, resta solo il concetto di riorganizzare gli spazi al piano terra del municipio e ricavare così al piano terra gli spazi per altri servizi comunali, cioè scompare l'idea della biblioteca, questa è l'intesa. E poi nella premessa facciamo un unico quindi emendamento, siccome c'era proprio il richiamo ai servizi, il quarto punto elenco del considerato che citava gli uffici e i servizi comunali in eccesso di maggior spazio, salta completamente perché era legato al dispositivo.
Allora, ai voti, togliendo il punto 4 e poi aggiungendo la modifica esposta dal consigliere dalla Libera, in cui si toglie il discorso biblioteca e ricavare spazi per servizi comunali. Maggioranza?
A favore.
A favore anche Vivi Mestrino.
5 Stelle a favore.
Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva.
L'ultimo è il gruppetto, per me. L'ultimo è il gruppo, incaricare il gruppetto.
Credo sia sul dietro, se da punto che avete scritto,
sì.
È sul dietro del...
Come volete.
Ok, passare quindi a votare l'intera mozione così come è stata modificata. Maggioranza
favorevole.
Favorevole anche Vivi Mestrino.
5 Stelle a favore. Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Immediato. Ad integrazione di questo, il Consiglio viene chiamato a votare per la costituzione di un gruppo di lavoro formato dai consiglieri capogruppo e il vice sindaco, in modo da rendere operativa gli impegni assunti e di intrattenere rapporti con le Poste Italia. Espressione di voto?
Favorevole, gruppo di maggioranza.
Siamo favorevoli.
5 Stelle a favore. Votazione. Voti a favore. Il Consiglio approva. Prossimo punto. Mozione numero 22 del Consiglio Comunale Pinton Flavio, Movimento 5 Stelle, richiesta al Consiglio e Giunta della Regione Veneto di rivedere e modificare il progetto di legge regionale numero 23 della decima legislatura, salvaguardando le attuali prerogative di comuni riguardo a leggi provenienti regionali in materia sociosanitaria. A lei, Consigliere Pinton.
Grazie Presidente. Questa mozione è stata adatta 21 settembre. Quindi viene discussa purtroppo diversi mesi dopo che è stata protocollata. Ha perso leggermente di significato nel suo contenuto perché ci sono possibili novità in regione, ma siccome è frutto di un gruppo di lavoro a livello regionale che ha collaborato anche con noi ed è una mozione che è stata presentata anche in altri consigli comunali, prima del nostro chiaramente, perché ci sono poche realtà che hanno fatto un consiglio comunale in agosto e poi a fine dicembre, per rispetto del lavoro di queste persone che l'hanno scritta io la leggerò molto velocemente e anche perché il tema mi pare di capire non è stato molto seguito anche a livello di media e quindi volevo leggere cosa prevede questa nuova disposizione che la Regione Veneto intende portare avanti. Le premesse, con protocollo 13382 del 14 luglio 2015 è stato presentato in Consiglio regionale del Veneto il progetto di legge regionale numero 23 della decima legislatura titolato Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto, Azienda Zero. Su iniziativa dei consiglieri Zaia, Finco e Rizzotto. In data 8 settembre 2015 e 18 settembre 2015 sono stati auditi i presidenti delle 21 conferenze dei sindaci delle attuali URSS venete. Durante le suddette audizioni da parte dei sindaci veneti e da più parti, nel corso delle commissioni consigliari nei dibattiti pubblici, sono state espresse preoccupazioni per alcuni dei contenuti del progetto di legge regionale, che andrebbero ad intaccare pesantemente le attuali prerogative degli enti locali riguardo a leggi e provvedimenti regionali in materia sociosanitaria, suscitando per di più dubbi in merito al mantenimento dell'attuale livello di finanziamento ed efficienza dei servizi sociali. Sono state evidenziate in particolare criticità sulle seguenti questioni. La legge regionale 56/94, comma 3 dell'articolo 9, prevede che le modifiche dei confini delle URSS vengano decise per legge del Consiglio regionale, però sentiti gli enti locali interessati, ovvero comuni e province o città metropolitane coinvolti nel cambiamento dei confini. A tale proposito, il progetto di legge presentato, l'articolo 21, vorrebbe eliminare tale importante prerogativa agli enti locali, degli enti locali, togliendo loro la possibilità di far conoscere al Consiglio regionale il punto di vista di chi vive concretamente la realtà quotidiana dei vari territori del Veneto. Qui apro e chiudo una parentesi, sembra lo stesso principio che spinge anche la creazione dei consigli di bacino, cioè togliere qualsiasi tipo di potere locale e accentrare tutto il potere, un po' proprio in linea con la filosofia di chi governa la regione, no? L'accentramento, anche se poi parlano dall'altro in campagna elettorale. Nello stabilire i confini delle nuove URSS è stata operata la scelta di seguire semplicemente i limiti delle province, un ente in cui i confini non è detto corrispondano sempre ai reali bacini di utenza dei vari presidi ospedalieri. Anche su questo si è scelto di agire prescindendo da una preventiva consultazione del territorio attraverso i comuni.
In base al progetto di legge regionale di cui è l'oggetto, le nuove URSS avrebbero al loro interno più conferenze di sindaci, una per ognuna delle URSS attuali, e i presidenti delle URSS attuali andrebbero a comporre l'esecutivo delle nuove URSS provinciali. Di fatto non vi sarebbe più un'istituzione di rappresentanza unitaria per tutti i sindaci di una provincia, facenti capo alla nuova URSS, in merito alla materia sociosanitaria. Inoltre non è chiaro né se dovrebbero continuare a sussistere gli esecutivi delle URSS attuali, né se le nuove URSS provinciali debbano o possano eleggere un proprio presidente, né le modalità con le quali verrebbe espressa la valutazione annuale dei nuovi direttori generali delle URSS su base provinciale da parte delle conferenze dei sindaci. In base al sistema preconizzato, infatti, ogni direttore generale verrebbe valutato riguardo alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociosanitari da più conferenze dei sindaci, senza chiarire quale peso verrebbe assegnato alle valutazioni delle varie conferenze. Seguono altri punti che sicuramente avrete letto, non voglio appesantire la presentazione della mozione e vado direttamente al capitolo dove c'è il cosiddetto chiediamo. Ed è il chiediamo che questo Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta a sollecitare il Consiglio e Giunta della Regione Veneto a rivedere il progetto di legge regionale numero 23 della decima legislatura, in particolare nelle parti che riducono o eliminano le competenze dei comuni, ecco perché ho saltato alcune cose ma ho letto la prima parte. Le competenze dei comuni citate in premessa al presente atto e considerate parti integrali ed essenziali dello stesso. E poi, un mantra nostro, ma lo ripetiamo qui, a offrire ai cittadini occasione di informazione e dibattito sul progetto di legge regionale in oggetto che potrebbe rivoluzionare completamente la sanità e i servizi sociali del Veneto. Finita la presentazione, grazie.
Grazie consigliere Pinto. Sindaco?
Sì. Allora, tutti i comuni della provincia, al di là dell'appartenenza politica, hanno prodotto un documento condiviso, comune, per andare nella direzione che sostanzialmente propone anche la mozione del Movimento 5 Stelle, per dare più peso al territorio sul comparto sanitario e sociosanitario. Qui abbiamo ho riportato integralmente la proposta. Se non la conoscete ve la leggo, se la conoscete già, vabbè. Salto le premesse, riflessioni sul progetto di legge 23-2015, istituzione dell'ente di governance della sanità regionale, denominata azienda per il governo della sanità della regione Veneto, azienda zero, disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali dell'azienda URSS. Premessa la necessità dell'ottimizzazione delle prestazioni e dei servizi che si ritiene sia alla base del progetto di legge 23-2015, l'esecutivo della conferenza dei sindaci, ULS 16, chiede al punto 1 che il ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale, della conferenza esecutivo dei sindaci in ordine agli indirizzi di programmazione sanitaria e sociosanitaria siano esplicitati e maggiormente definiti nella legge, ovvero che rimanga nelle competenze politiche dell'attività programmatoria, così come nelle funzioni della programmazione, di gestione e di controllo, non siano accentrate in un unico soggetto regionale. Al punto 2 si chiede di riflettere sulla numerosità e composizione dell'esecutivo dei sindaci, in quanto l'attuale proposta del progetto di legge sembra restrittiva, considerando impossibile per tre soli sindaci componenti l'esecutivo poter rappresentare, nel caso della provincia di Padova, composta da 104 comuni, raccogliere e interpretare le esigenze del territorio. In considerazione della sostanziale eliminazione dell'articolo 10 del PDL, del ruolo del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, della riduzione a soli tre componenti dell'esecutivo della conferenza dei sindaci, chiede di mantenere e rafforzare il ruolo e le funzioni del direttore sociale e delle funzioni territoriali per garantire il necessario rapporto con il territorio. Credo che vada nella direzione che, ecco. Per quanto riguarda invece il punto 2, l'iter della legge è già avanti e lo riteniamo superato, per cui se il Movimento 5 Stelle ritira il punto 2, il gruppo in maggioranza approva questa mozione.
Consigliere Pinto.
Sì, le occasioni di dibattito, di confronto con la cittadinanza sono sempre positive, indipendentemente che il processo di questa legge sia chiaramente diverso dal momento in cui abbiamo protocollato questa mozione. Comunque, al di là dell'osservazione che ci sta da parte nostra sul fatto di confrontarsi o meno con i cittadini, accettiamo la proposta del sindaco, ritiriamo il secondo punto e andiamo ad approvare il primo.
Dichiarazione di voto?
Favorevole, gruppo di maggioranza.
Anche Vivi Mestrino voterà a favore.
E a favore anche 5 Stelle.
Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Altro punto. Mozione della lista civica Vivi Mestrino, accordo Stato-Regioni sul piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adesione del Comune di Mestrino. Presenta consigliere Menallo.
Grazie Presidente. Allora, approfitto del clima post-natalizio per essere il meno polemico possibile. Mi concederò il minimo sindacale. Stamattina girava per la rete una battutaccia che di questo tenore qui. L'ideologia dell'italiano medio prevede il commuoversi se il migrante annega, o diciamo arrabbiarsi, non era precisamente così, insomma, o arrabbiarsi se arriva sano e salvo, arriva. Io naturalmente questo ha avuto un gran successo tra i cosiddetti bonisti, quelli che taluni definiscono bonisti di eccetera eccetera o schifosi sinistroidi. Vabbè, io penso che sia comunque una semplificazione questa qui, perché a fianco del commuoversi, a fianco dell'arrabbiarsi ci sono anche legittime preoccupazioni e legittimi confronti da parte all'interno di una parte della popolazione. Io credo però che il termine buonista usato con dispregio vada un poco rettificato e corretto. Secondo me il termine buonista coniuga, inteso in senso corretto, coniuga, sintetizza esigenze diverse. Secondo me il termine buonista è la sintesi di umanità e assunzione di responsabilità. Sintesi di umanità è capacità di affrontare i problemi. Sintesi di umanità è coesione tra istituzioni. Sintesi di umanità è protezione della comunità. E, al di là delle posizioni ideologiche o personali o emotive, io credo che tutte queste voci vadano coniugate insieme quando si amministra la cosa pubblica. Esigenze contrapposte, quindi ripeto, l'assunzione di responsabilità, affrontare i problemi concretamente, tenere coesi i rapporti tra le istituzioni e proteggere nello stesso tempo la comunità. Invece, durante quest'estate abbiamo assistito proprio verso Ferragosto a una riunione proprio all'interno di questa sala, dove un gruppo di sindaci capeggiati dal sindaco di Padova hanno messo in atto una specie di fronda nei confronti del prefetto e quindi del Ministero degli Interni, con un gran battage pubblicitario, la cui conseguenza è stata, ed è ancora sotto gli occhi di tutti i cittadini di Padova e chi la frequenta, la cui conseguenza è stata il radicarsi della cosiddetta tendopoli della Brandina, che adesso è una baraccopoli, dove hanno vissuto 400 e più immigrati, donne e bambini, dove sono avvenuti episodi molto spiacevoli, dove ci sono stati arresti, sfruttamento della prostituzione e robe di questo genere. Dovute, come era facilmente prevedibile, all'assembramento enorme e irrazionale di tutta questa gente. e ancora sono lì. Ci sono stati comuni che hanno dato la disponibilità, qualcuno con strutture proprie, qualcuno creando il clima favorevole affinché i privati o associazioni o gruppi potessero, o parrocchie in alcuni casi, potessero farsi carico di una parte del problema e quindi smaltire un poco il problema di Padova. E qua invece lei, signor Sindaco, si è schierato dall'altra parte, legittimo, però non quando legittimo fino a un certo punto, legittimo se questa posizione ha l'obiettivo prioritario di, tra virgolette, salvaguardare la popolazione e la sicurezza, su cui poi tornerò. Meno legittimo se come invece è successo, questo tipo di posizione così netta ha dato la stura a una serie di interpretazioni, di reazioni razziste, forse al di là della sua intenzione e di qualche altro sindaco che ha partecipato a quegli incontri, non di tutti i sindaci, di qualcuno non ho dubbi che era voluto, perché qualcuno su questo ci fa il suo paniere elettorale. Signor Sindaco, lei scrive sul notiziario, che io per la verità ho letto abbastanza di fretta perché è arrivato tardissimo nelle case, lei scrive che di fatto nessuno impedisce a un cittadino, se non ricordo male, più o meno le parole sono queste, nessuno impedisce a un cittadino di Mestrino di ospitare chi vuole rispettando le regole, basta fare una richiesta mi scusi signor Sindaco, lei ha quando parla ha un eloquio forbito e pacato, però non si è reso conto che cosa ha significato quell'operazione che è stata svolta qui dentro? Cioè lei ha eliminato alla radice la possibilità che questa possibilità di microaccoglienza avvenisse nel paese, nel suo paese. L'ha eliminato perché ha dato fiato a tutti coloro che per motivi non propriamente nobili hanno fatto della lotta all'immigrazione, anzi della lotta all'invasione, come qualcuno l'ha definita, la loro bandiera politica e la propria fortuna politica. Questo come premessa, le reazioni del prefetto di Padova sono note anche dalla stampa, con parole più elevate delle mie, sostiene concetti simili. Il prefetto dice: la Prandini è diventato il simbolo di quanto è stato difficile accogliere a Padova, è un centro di accoglienza nato proprio per l'indisponibilità dell'amministrazione. È vero che nessuna amministrazione era tenuta ad accogliere, ma la giunta avrebbe potuto evitare una tendopoli in centro città. E questo l'ha detto in una trasmissione di Rai 1 pubblicamente durante un dibattito a cui era presente il sindaco Bitonci, Don Albino Bizzotto e anche un senegalese, mi pare, una giovane marocchina che è figlia di un imam di Padova. All'interno aggiungo un'altra cosa, nella sua ampia comunicazione alla cittadinanza, dove sostiene che noi abbiamo strumentalizzato questa situazione, lei mi pare che scriva anche che il leitmotiv degli ostantisti della non accoglienza, che è quello dei 35 euro, cioè sindaco, non è vero. Semplicemente non è vero che prendono 35 euro, non è vero. I 35 euro sono la cifra massima che viene giostrata con gli appalti tra lo SPRAR e le associazioni, le cooperative, le parrocchie o i privati che sono disponibili all'accoglienza, sono comprensivi di IVA e non vanno assolutamente agli extracomunitari. In più, in più non vengono dalle casse dello Stato, ma per il 90%, come lei saprà, sono di provenienza dei fondi europei. Quindi il fatto che si tolga, che questi soldi vengano tolti ai cittadini italiani, che è vero che hanno bisogno italiani di nascita o di o anagraficamente, questo è vero, però non è vero che sono denari che vengono tolti agli altri che hanno bisogno e che voi meritoriamente, come lei sottolinea, nel suo editoriale meritoriamente utilizzate per tutti indiscriminatamente. Ecco, concludendo e venendo rapidamente alla nostra mozione, che è un invito più che una mozione per i motivi ragionati che ho cercato di esporre. Dobbiamo cercare di sfatare il detto e la credenza che gli italiani sono razzisti. Sono razzisti, è vero, per provincialismo, ma sono razzisti anche con quello del comune vicino, più che verso i neri, eccetera. E poi si commuovono tutti quando guardano negli occhi, cioè quando guardano negli occhi le persone, indipendentemente dal colore, poi, come ben sa lei, indipendentemente dal colore, dall'etnia, eccetera, e poi quando guardano negli occhi una persona che ha bisogno, non lo sono più razzisti.
Consigliere, le chiedo di chiudere perché ha già consumato 10 minuti.
10 minuti che parlo, scusatemi. Allora, concludo rapidissimamente. La nostra mozione va nel senso di incoraggiare la parte buona della nostra popolazione e di evitare di incrementare paure legittime ma sovradimensionate rispetto alla reale entità del problema. Quindi noi chiediamo, leggo solo il dispositivo della mozione, si impegna l'amministrazione comunale, dopo adeguato dibattito in consiglio, ad aderire all'accordo Stato-Regioni del 2014, assumendosi la propria parte di responsabilità politica e istituzionale per i nuovi arrivi sul suolo nazionale assegnati alla provincia di Padova.
Grazie consigliere Menallo, sindaco.
Grazie. La parola razzista non l'ho mai usata, i soldi sottratti ai nostri nemmeno, i 35 euro rappresentano il costo complessivo per ogni ospite. E per quanto riguarda la possibilità di accoglienza, lei mi rende... mi fa ancora peggio di come sono, perché non credo di poter orientare con un editoriale le scelte di 4.000 famiglie di Mestrino Capoluogo. E, è sufficiente, per quanti volessero accogliere, chiamare la prefettura di riferimento per capire chi è il responsabile per la valutazione delle strutture. Sono andato a vedermi questa cosa. Attendere di essere richiamati. Escono dei tecnici per verificare l'immobile ed eventualmente un contratto di locazione e l'associazione di riferimento si fa un po' da responsabile dei profughi ospitati. Quindi non mi pare un iter particolarmente complicato se lei, dico lei, avesse un'ala della sua casa da adibire a foresteria o ad mini appartamento per qualcuno, non credo sia così difficile o non è certo per la posizione che ha assunto l'amministrazione a questo riguardo. Però, visto che ha letto sommariamente l'editoriale, allora mi prendo qualche minuto per rileggerlo velocemente. Nella sua mozione si colgono principi umanitari condivisibili, ma le soluzioni ipotizzate non appaiono facilmente coniugabili con l'attuale contesto storico, nazionale ed europeo. È stata criticata dalle minoranze l'indisponibilità, la mia indisponibilità, nonostante gli inviti del prefetto ad accogliere i migranti. Le ragioni non hanno nulla di ideologico o di razzista. Siamo di fronte ad un fenomeno di enormi dimensioni, che non si muove in un contesto storico, politico, nazionale ed europeo, in evidente difficoltà. Il paese non è certo florido, il nostro, né sereno, ma è un paese che convive con le difficoltà economiche, sociali e politico-istituzionali. Non dimentichiamoci che siamo i primi in Europa per debito pubblico e che l'Italia spende più di quanto produce il PIL. Siamo i primi con la Grecia, che è un paese salvato dal default, per disoccupazione e ancora i primi per tassazione. Nel nostro paese ci sono 6 milioni di italiani che vivono in povertà certificata e altri 15 milioni sulla soglia di povertà. Il 40% poi della popolazione italiana non riesce più a sostenere le cure mediche. Questi sono numeri di un paese in evidenti difficoltà economiche e sociali. Qualcuno potrebbe confidare sull'Europa, sottolineando quanto il governo si impegni a Bruxelles con la Merkel, ma questa Europa, che è orientata praticamente da un solo paese, con troppe competenze attribuite a Bruxelles, con un'immensa macchina burocratica che non ci considera certo degli alleati, penalizzandoci ancora una volta. Infatti, ciò che il governo ha ottenuto dall'Europa è un sostegno economico che alimenta il malaffare e le speculazioni e ha trasformato il nostro paese in una specie di parcheggio per un numero di persone e per un tempo indefiniti. Infatti, sull'accoglienza il progetto europeo si sta rivelando un colossale fallimento. Anche i paesi socialmente più avanti di noi, evoluti di noi, Olanda e Danimarca, hanno chiuso le frontiere. La Francia, che ha fatto dell'integrazione il suo fiore all'occhiello, abbiamo visto come è stata colpita. La Germania ha accolto solo selezionando, quasi per antico retaggio, i suoi ospiti per poi fermarsi. E non è solo una questione di orientamento politico, perché è vero che la Slovacchia e l'Ungheria sono governate da politiche di destra, ma è così anche per la socialista Spagna. Il nostro paese poi non ha brillato per l'efficienza di organizzazione, i migranti infatti sono identificati con inaccettabili difficoltà ed è arrivata la sanzione anche dall'Europa in questi giorni. Così come per un'idoneità sanitaria assolutamente indispensabile dal momento che i migranti arrivano da paesi dove sono presenti malattie ad alta contagiosità. Insomma, non siamo un paese prospero, sereno, organizzato ed efficiente, capace di accogliere indefinitivamente e indefinitamente e il fenomeno delle migrazioni così gestito e penalizzante viene percepito dai nostri cittadini con preoccupazione e timore, non intravedendo essi sufficienti garanzie di controllo e di sicurezza dal governo e dagli enti locali, poiché non si colgono regole precise e risposte percorribili ed efficaci. I nostri cittadini, specie quelli più in difficoltà, quelli che combattono quotidianamente per un lavoro, per un sussidio, per un alloggio, per l'asilo, percepiscono questi ospiti come dei competitori privilegiati, generando preoccupazione, paura e ostilità, e un sentimento di diseguaglianza, specie sui 35 euro al giorno per migrante che lo Stato garantisce. Ed è proprio qui, dal territorio, che abbiamo colto questi umori e questi sentimenti di disagio e frustrazione. Il nostro è stato un gesto di discontinuità e disapprovazione raccolto dal territorio per la politica e la gestione del fenomeno migratorio, intrapresa dal governo e dall'Europa. Non si tratta certo di una scelta politico o ideologica, perché nel nostro comune gli ex italiani rappresentano il 13% della nostra popolazione, percentuale tra le più alte della provincia. E la mia amministrazione non fa alcuna distinzione, ma è sempre pronta a sostenere con ogni risorsa disponibile i più bisognosi a prescindere. Tanto per dare dei dati, nel 2014 i contributi economici erogati a favore degli esteri italiani sono stati il 40% della disponibilità, mentre per le esigenze abitative esse sono state il 90% e nel pagamento delle esenzioni delle rette delle scuole l'85%. Pertanto il nostro resta un gesto simbolico e forte che vuole interpretare con evidenza un segno di discontinuità con la politica fallimentare intrapresa dal governo e dall'Europa sul fenomeno dei migranti. Un gesto di denuncia dei territori e dei cittadini che interpreta i loro sentimenti. Certamente questa mia posizione non ha menomato le capacità ricettive del nostro comune, di quei proprietari che nei limiti della normativa urbanistica e igienico-sanitaria volessero accogliere mediante una semplice domanda al prefetto. Quindi questa microaccoglienza ritengo che sia perfettamente garantita e rispettata. Chiunque voglia accogliere ha disponibilità, ha questa encomiabile intenzione, fa una domanda al prefetto e può perfezionarsi in un successo.
Grazie Sindaco. Della Libera, prego.
Grazie Presidente, noi abbiamo scritto questa mozione perché l'intero gruppo, dopo quell'incontro che è stato fatto in estate, si è sentito mal rappresentato. Come dire, il sindaco di tutti rappresenta un paese e noi ci siamo sentiti feriti, tra virgolette, da un'iniziativa di quel tipo, perché comunque possiamo avere convinzioni e radici anche ideologicamente molto diverse, però credo che sostanzialmente, e un veneto lo sa bene fino in fondo, come siamo sostanzialmente tutti fratelli e apparteniamo tutti alla razza umana, e i veneti hanno trovato fortuna nel passato in tante parti del mondo, si sa che quando ci sono queste condizioni globali che ti toccano profondamente e mettono a rischio di vita popolazioni incapaci di sopravvivere nel loro territorio, c'è la possibilità di dare qualche risposta. Ci siamo sentiti mal rappresentati dal Comune di Mestrino, perché è vero che la politica europea fa acqua da tutte le parti, ma è anche vero che una qualche risposta e il tentativo di gestire questi fenomeni va affrontato, va cercata una possibile soluzione. Noi non ci sentiamo rappresentati da un comune che si fa capofila e ospita in questa sala consigliare una proposta di quel tipo. Cioè, questa questione qui, secondo noi, andava semmai affrontata e discussa a livello di consiglio, perché la rilevanza poi che ne è passata nei giornali è sindaco. E comunque è il rappresentante di un comune che non è trascurabile e ha invitato altri sindaci in questa sala. Quindi l'effetto mediatico c'è stato, probabilmente anche ricercato, e questo provoca delle conseguenze. Senza dubbio. Mi stupirei se non fosse così. Quindi con la nostra mozione, il nostro invito è, se c'era quel fine ed è stato un errore, non avrete neanche la difficoltà ad approvare questa mozione, che di fatto dice di rispettare un accordo, Stato-Regione, e dice proviamo a discutere in commissione, visto che c'è la Commissione Affari Sociali, di questa questione, per passare anche messaggi corretti al territorio, in maniera tale che chi vuole può anche arrivare ad ospitare, perché non è ininfluente quello che l'amministrazione fa, per fortuna. Quindi noi ci siamo sentiti veramente in difficoltà, non rappresentati, e vorremmo aggiustare la mira. Pensando davvero che anche il Comune di Mestrino, nel suo piccolo, comune vuol dire amministrazione, vuol dire cittadinanza, vuol dire associazioni, vuol dire tutti. Se ne hanno le possibilità, cercano di dare una piccola parziale risposta a questo fenomeno. Certo con rigore, perché non siamo così stupidi da pensare che l'accoglienza senza regole o l'accoglienza perché tutti vanno accolti sia la modalità migliore. Vanno gestite, vanno fatte scelte importanti, sostanzialmente non da soli, chiaramente, però la politica dell'integrazione e dell'accoglienza vuol dire gestire, non di fronte a un fenomeno di questo tipo dire no su tutti i fronti. Proprio perché noi veneti siamo andati in tutto il mondo. Rio de Janeiro, anzi scusate, Buenos Aires, credo che sia la seconda città per numero di italiani. Non a caso. Cosa significa questo? Ma basta andare anche in Lombardia, quando in Veneto non sapevamo come svangare la giornata, siamo andati. Il nostro popolo ha sempre preso la valigia di cartone e è andato in cerca di fortuna in altri territori. E questi fenomeni sono epocali e nessuno li potrà fermare. E di fronte a questi fenomeni, anziché dire no o alzare steccati, si cerca una risposta. Piccola, probabilmente anche sbagliata, ma va cercata una risposta, partendo da una convinzione che a me appartiene profondamente, che siamo tutti figli della stessa natura, cioè siamo tutti appartenenti alla stessa razza umana. Quindi di fronte a questi eventi epocali ci dobbiamo interrogare e aprire anche il cuore, non solo il cuore, anche la testa, senza dubbio, altrimenti sbagliamo e facciamo delle gravi ingiustizie. Questo passa attraverso anche, e chiudo, la comunicazione di giusti messaggi. A tutti noi capita di andare al bar o in piazza e la gente è incazzata perché gli immigrati prendono 35 euro al giorno. Questo messaggio passa? Passa. Diciamo che non è così. Insistiamo nell'editoriale, scriviamo queste cose. Agli immigrati che sono qua vanno in tasca 2,50 euro, 3 quando sono fortunati. Tutto il resto va alla struttura che li accoglie e sono fondi europei. Se noi passiamo questo messaggio corretto, uno forse capisce che il fenomeno non è fatto per attrarre le persone, gli immigrati non arrivano qua perché prendono 35 euro al giorno. Questo è il messaggio che passa e che gira nei nostri bar, purtroppo, ed è profondamente falso, e voi lo sapete che è falso. Allora, un conto è porsi come sindaco che ospita gli altri sindaci della provincia e dice no, un conto è passare messaggi e tentare di dare un piccolissimo contributo alla nostra umanità. Noi siamo di fronte a questi problemi enormi, non per alzare muri e steccati o dire no, ma tentare di dare un piccolo contributo nella giusta direzione. Per questo, guardate, la mozione, al di là delle premesse, se voi leggete il dispositivo, è veramente debole. Dice, facciamo un passo indietro, rispettiamo gli accordi e trattiamo questo tema dentro la Commissione Affari Sociali, che è nata, spero, penso, Assessore, anche per questo motivo. Grazie.
Grazie Consigliere Della Libera. Consigliere Pinto.
Grazie Presidente, approfitto anch'io per spiegare la posizione del 5 Stelle su questo tema. Faccio una breve premessa citando l'Huffington Post, che non è certo un sito vicino al 5 Stelle. Testualmente, tu c'hai idea quanto c'è guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno. Parola di Salvatore Buzzi, l'ex detenuto per omicidio colposo che una volta uscito nel 91 si è messo in proprio, ha fondato una prima cooperativa, poi è cresciuto inarrestabile fino a diventare il re delle cooperative con un fatturato annuale pari a 50 milioni. Tanto da dover sedere al tavolo e trattare alla pari con tutti, anche con Luciano Poletti, colui che diventerà il ministro del lavoro del governo Renzi. Tanto da essere sempre presente perché invitato alle feste elettorali di finanziamento del Partito Democratico e di Forza Italia. Testuale, sue parole in un'intercettazione riportata nell'ordinanza del resto, pago tutti, partiti, politici, giornali. Chiudo la premessa. Io ho partecipato con interesse sia alla serata organizzata da Vivi Mestrino o dal consigliere Menallo, non so come associazione o come gruppo consigliare, e sia al pomeriggio, alla pausa pranzo organizzata dal sindaco dei cosiddetti sindaci ribelli. Su quella dei sindaci ribelli ci torno dopo magari, anche se devo dire che in quell'occasione ho apprezzato il fatto che per una volta Mestrino sia stata protagonista di un evento da voi promosso, un evento non drammatico naturalmente. L'ho apprezzato perché dopo 7 anni e mezzo di guida Pedron questo paese è diventato un mortuorio e quindi è positivo che le forze presenti all'interno della lista qualcosa comincino a produrre. Ho partecipato anche alla serata, dicevo, di Vivi Mestrino. C'erano 3 interlocutori, 3 relatori più il consigliere Menallo. C'era tra questi 3 un personaggio che mi è rimasto in mente più di altri, perché al di là della vendita dei libri di qualche aneddoto sui veneti ignoranti, che non mi è piaciuto ascoltarlo, anche se poi magari penso a chi parla in questo momento e quindi capisco che forse è adeguato, però ha mandato un messaggio molto chiaro. E questo signore diceva che il saldo tra guadagno che porta un immigrato allo Stato e la spesa che lo stesso immigrato fa fare allo Stato è un saldo positivo, cioè lo Stato ci guadagna ad avere immigrati. Ora, sentendo questa affermazione fatta più volte, ho subito pensato che la mia ignoranza che esprimevo poco fa è elevata alla potenza, diciamo. Poi ho fatto un elementare ragionamento, ho pensato che se questo fosse vero ci sarebbe la corsa da parte di tutti gli Stati europei ad accaparrarsi immigrati. Questa corsa non c'è e quindi ho pensato che questa affermazione è una merita stupidaggine. Però dico anche che un conto è essere contro, decisamente contro le organizzazioni che speculano sui migranti, contro quelle cooperative che spesso sono nate solo ed esclusivamente con un'unica ragione sociale, ovvero speculare sui migranti. Quelle cooperative che spesso, e lo dicono le indagini in corso, lo dicono le intercettazioni, spesso sono legate a quel mondo e a quel partito che oggi fa invece il ben pensante e parla di accoglienza. Un conto, ripeto, è essere contro queste associazioni malavitose, e qui torno alla riunione dei sindaci ribelli, è un conto invece essere contro le persone, contro persone. Sì, signor sindaco, contro persone che sono diverse da noi nella pelle, diverse da noi nella religione, diverse da noi nella cultura. Noi non siamo contro le persone, non siamo contro quelle persone che vengono da realtà difficili, tragicamente difficili come la povertà, come la difficoltà pura e semplice di vivere, di avere del cibo da sfamare i figli, oltre che se stessi. che scappano da guerre civili, che scappano da situazioni così difficili dove anche un pensiero diverso, una religione diversa da chi comanda, può essere motivo per perdere la vita. Qui, signor Sindaco, a Mestrino, se uno ha un pensiero diverso dal vostro, riceve la visita dei vigili urbani a casa. E mi auguro si limiti a questo. Mi auguro che non partino poi le squadracce di pestatori, se qualcuno ha un pensiero diverso dal vostro. Voi siete quelli dei crocifissi da regalare alle scuole, quelli della sacralità del presepe, ma avete idee confuse sul messaggio cristiano al quale fate riferimento solo quando vi fa comodo. Uno dei principi cardine della cristianità è ama il prossimo tuo come te stesso. Non è ama il prossimo tuo se è uguale a te stesso, mentre è diverso per stare a casa sua. Ripeto, non è ama il prossimo tuo se è uguale a te stesso, anche se, perché se passa questo principio, qui molti di voi rischierebbero il suicidio, questo arriva dopo. E resterebbero, quelli che restano invece, rischierebbero mozioni medievali firmate Pedrone Albanese e se fossero ancora in vita sottoscritte da Savonarola e Atanasio, che è un vescovo ribelle dell'Alessandria d'Egitto. Chissà se quell'ipocrita assessore che la domenica mattina entra in chiesa accompagnato dalla moglie ne sa qualcosa di quello che professa davvero la Chiesa, e lo dice uno che non pratica. La politica del me ne frego, la politica del che instaga a casa sua, non è attuabile. Non stiamo parlando dell'invasione di cavallette che potenzialmente distruggono un raccolto, stiamo parlando di esseri umani, di persone. Persone che hanno avuto la sfortuna di nascere in un posto più sfigato del nostro, e non è colpa loro. Quelle persone scappano e sognano, come giusto che sia, come tutti noi sogniamo un futuro migliore per i nostri figli, una vita migliore. E allora, sì, da parte nostra, a tutte quelle politiche che portino questo sogno a concretizzarsi, anche e soprattutto a casa loro. Anche e soprattutto a casa loro. E in questo senso non operano certo le politiche dei vostri partiti di riferimento, le politiche dei bombardamenti, le politiche degli F-35, le politiche dell'industria delle armi, le vostre politiche dello sfruttamento del territorio dei paesi del terzo mondo perpetrato anche dalle multinazionali italiane. Questa è la nostra idea e ci appare l'unica in grado di risolvere il problema. L'aiuto e l'investimento umanitario, civile, sociale, culturale, industriale, là, da loro, là, da dove non si muoverebbero se potessero, perché quella è la loro terra, ci sono le loro radici e i loro cuori. Risolvere quindi alla radice, ma non accecare l'attualità, la realtà. L'attualità va gestita. Ed è un'attualità che parla di migrazioni bibliche, parla di milioni di persone che si stanno spostando in Europa, in tutta Europa, non solo a Mestrino. È un problema che coinvolge l'intero mondo occidentale. E questo problema che coinvolge l'intero mondo occidentale, voi pensate di risolverlo con la politica della ruspa, con la politica del mai a casa nostra arrangiatevi, con la politica di Bitonci e Salvini, con la politica del me ne frego? Con la cultura e la conoscenza di chi scrive stupidaggini e falsità sul notiziario comunale, che sempre di più è un house organ di partitino? Stupidaggini e falsità. E non mi riferisco alle cazzate sui 5 Stelle livornesi sommersi dai rifiuti, storia che fa ridere e che qualifica chi l'ha scritta, ma mi riferisco ad esempio allo scritto in merito ai migranti, quello che lei ha citato poco fa e che ricito oggi. Non è solo una questione di orientamento politico, perché se è vero che la Slovacchia e l'Ungheria governate dalla destra non accolgono, ma è così anche per la socialista Spagna. Sindaco Zapatero non governa più la Spagna dal 2011.
Ma Rajoy?
Rajoy è il premier del Partito Popolare, il partito di centrodestra. Non lo so se lo sa, frequenti meno il fax e più qualche sito di informazione. Si aggiorni, la socialista Spagna lei ha parlato, si aggiorni, anzi adesso le elezioni ci sono state ancora e vediamo che governo ci sarà, ma comunque ha rivinto Rajoy, anche se non, la maggioranza non ce l'ha. La storia ha dimostrato e dimostra che con il vostro modo di fare non si risolve un bel nulla, anzi il problema si aggrava. Comprendo che l'aggravarsi del problema tiene in piedi un partito che con il superamento del nuovo emo Terroni in Veneto si stava velocemente spegnendo, e del resto la volontà di risolverlo da parte della Lega si è capita proprio in Europa. Sapete come ha votato la Lega in Europa sulla ridistribuzione dei profughi in tutti i paesi al posto della concentrazione in pochi paesi, in tre diciamo come adesso? Lo scorso 18 settembre la Lega ha votato contro, Movimento 5 Stelle ha votato a favore, Salvini ha votato per tenerli in Italia. Il problema va affrontato e risolto. Qui stasera votiamo un impegno chiesto alla Giunta e a tutta l'amministrazione. La mozione, indipendentemente dalle premesse scritte, che sono valutazioni che appartengono a chi le sottoscrive, impegna Sindaco e Giunta su alcuni punti che sono per noi condivisibili. Ci permettiamo di fare però un'aggiunta, ed è una proposta che io ho protocollato la scorsa settimana, ce l'ho anche qui stampata comunque, ed è un emendamento. Questo emendamento cita che il Sindaco e la Giunta Comunale censurano con forza tutte le attività speculative sui migranti e si impegnano a vigilare che simili e vergognose attività non vengano praticate nel nostro territorio. Chiudo, perché sento il rumore dell'orologio del Presidente del Consiglio, magari mettiamo qualcosa di più elegante, facendovi vedere una fotografia. Questa è una signora con un bambino avvolta da carta cellophane. Questi sono i pericolosi che portano malattie, come ha detto il Sindaco nel suo editoriale. Grazie.
Grazie Consigliere Pinton, mi consegna l'emendamento, grazie. Do lettura all'emendamento presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle. Chiede di aggiungere un ulteriore punto tra gli impegni richiesti dall'amministrazione comunale, ovvero il Sindaco e la Giunta Comunale censurano con forza tutte le attività speculative sui migranti e si impegnano a vigilare che simili vergognose attività non vengano praticate nel nostro territorio. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza contro.
Dimestrino.
Noi siamo i presentatori della mozione, di fatto saremmo noi che dovremmo accettare o meno, però non importa. Va bene, togliamo quell'aggettivo vergognoso che c'è in coda. Cioè, secondo me il concetto c'è ugualmente, va bene, lo accogliamo, togliamo il passaggio vergognoso, insomma è un atteggiamento che non va bene e quindi lo accettiamo, senza l'aggettivo vergognoso.
L'aggettivo vergognoso qualificava il messaggio, ma va bene, togliamolo. A favore.
Votazione, voto a favore, contrari, il Consiglio non approva. Dichiarazione di voto sulla mozione presentata dal Consigliere Gottardo. Prego.
Io vorrei aggiungere anche il mio personale contributo a questa discussione, visto che faccio parte anche della commissione sociale, e all'interno della mozione è stata proprio posta una questione che questi temi potrebbero essere proprio oggetto di discussione. La mozione presentata dalla lista civica Via Mistrino vuole affrontare un tema piuttosto delicato, l'immigrazione, l'emergenza profughi. Quale futuro per queste povere genti in fuga da paesi d'origine? Quale gestione più opportuna? Su questi temi la politica nazionale si è divisa aspramente, con posizioni che definire estremiste, provocatorie e dire poco. In ambito locale le vostre scelte operate, il patto tra i 27 sindaci, firmati in questa sede, si vede con una posizione diametralmente opposta. Personalmente su questo tema mi sono sempre liberato dall'appartenere ad un contenitore politico, ma ho sempre sentito l'esigenza di sentirmi cristiano e pertanto ragionare come cristiano cattolico, non immune da peccati, ma considerare l'accoglienza un atto dovuto. Queste persone fuggono da contesti complicati, Siria, Libia, fuggono dalla miseria, dalla fame, fuggono attraversando chilometri e chilometri di terre dove sono in corso conflitti attraverso il mare Mediterraneo, in balia di estorsori e mafiosi. L'Italia è una terra di passaggio, l'Europa del Nord, in particolare la Germania, la destinazione finale. Lo avete citato anche prima, paesi che definiamo schizofrenici tipo l'Ungheria alzano le barricate. Ora è vero, l'Europa si è svegliata tardi, ma è a tutti gli effetti terra di asilo. E noi amministratori locali cosa facciamo? C'è chi si è fatto promotore per avviare un coordinamento di sindaci per costruire una rete di microaccoglienze nel territorio. Chi come voi fa l'esatto contrario. Credo, tornando al senso del mio intervento, che abbiamo un dovere nei confronti della nostra etica cristiana, del nostro essere paese cattolico, di provare a gestire e non subire l'emergenza. Accoglienza e solidarietà sono le parole chiave, senza mettere nella stessa bilancia inutili confronti con le nostre popolazioni afflitte dalla mancanza di lavoro, anch'esso un grave problema da risolvere e discutere con la massima sensibilità e attenzione. Cerchiamo insieme di dare delle risposte concrete e rivedere la posizione del nostro comune di Mestrino. Grazie.
Grazie consigliere Gottardo. Votazione quindi sulla mozione. Totale, dichiarazione di voto.
Contrari.
Il Mestrino è la lista proponente, quindi vota a favore.
E come detto in sede di intervento, a prescindere dalle premesse, i punti che sono oggetto del voto sono da noi condivisibili, quindi voto a favore.
Votazione, voti a favore. Contrari. Il Consiglio non approva. Ultimo punto dell'ordine del giorno, mozione 16 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, salvaguardia del territorio comunale dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati. A lei la parola.
La mozione è, se non vado errato, alla seconda presentazione in questo consiglio comunale, è stata, il voto su questa mozione è stato sospeso nel precedente perché la maggioranza aveva chiesto di poterla valutare e di poter apporre alcune modifiche che avrebbero, se accettate dai proponenti, cioè da noi, fatto sì che la mozione potesse essere approvata. Ci siamo incontrati un paio di volte in sede di capogruppo per questa mozione e la maggioranza ha prodotto un documento che va a modificare ed integrare questa mozione, quindi io non presento la mozione perché è già stata presentata in questo Consiglio Comunale, ma presento le modifiche che sono state proposte e accettate. E allora, nella mozione, nelle premesse, la maggioranza chiede di citare, noi abbiamo accettato che vengano citate, quattro punti. Il primo punto, decreto legge 8 luglio 2003 numero 224, tutt'oggi vigente, in attuazione della direttiva 2001/18/CE che vieta l'emissione deliberata di OGM in Italia. Il punto 2, Consiglio di Stato, che con sentenza del 6 febbraio 2015 ha ribadito il no alle coltivazioni OGM in Italia. Il punto 3, la Regione Veneto che ha presentato un progetto di legge per costituirsi regione libera da OGM, la cui coltivazione sarà fermamente vietata. Il punto 4, la direttiva dell'Unione Europea, numero 412 del 2015, dell'11 marzo 2015, che ha modificato la direttiva precedente del 2001 per quanto concerne la possibilità degli Stati membri di limitare o vietare le coltivazioni di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, indicando che dal 3 aprile 2017 gli Stati membri in cui sono coltivati gli OGM dovranno adottare i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata. Inoltre il consigliere Stefani mi scrive, e comunque avevamo concordato, nei punti relativi all'impegno del sindaco e della giunta riteneva, e l'abbiamo accettato superfluo, il punto 2, in quanto già previsto a livello nazionale ed in fase di attuazione a livello regionale. Proprio oggi mi si chiedeva al telefono di integrare la mozione con questo documento e l'ho citato pari pari. Ho anche eventualmente il testo scritto che corrisponde a quanto il capogruppo stasera assente Stefani mi aveva proposto tempo fa. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Sono interventi? Interventi? Consigliere Menallo.
Sono
molto molto scettico su questa mozione, per una serie di motivi che provo a sintetizzare in meno di 10 minuti. La prima motivazione dello scetticismo è di natura politica. Quest'estate ho partecipato a un incontro allargato tra i capigruppi e altri consiglieri per condividere, per trovare un accordo su questa mozione. Ripeto quello che ho avuto modo di dire allora. Mi sembra un tema non irrilevante, ma localmente assai irrilevante, che non meritava sicuramente spendere energie per trovare un accordo. Ben altre avrebbero potuto essere le occasioni per accordi di interesse locale, come ad esempio è avvenuto questa sera per le poste, come sarebbe potuto avvenire per mille altre cose da concordare, da discutere, da emendare con qualche piccolo contributo anche delle opposizioni. Questo per quanto riguarda l'aspetto politico. Poi l'aspetto scientifico, veramente ci sono delle cose che a causa di una mia lontana laurea in biologia proprio non mi possono andare. Per esempio nelle motivazioni sotto appare evidente pertanto che è vietato l'uso alimentare di OGM mutati da trattamenti radioattivi con raggi X o gamma o neutroni veloci e loro derivati, in quanto dichiaratamente mutati attraverso una mutazione genetica. Sono cose che non si fanno più da 50 anni. Il mondo degli OGM, del transgenico e soprattutto del cigenico, si basa su procedure completamente diverse, che forse non sono conosciute dai frequentatori del web, e che invece sono una realtà. Ci sono altre motivazioni. Un'altra cosa che sicuramente non mi può convincere a essere favorevole è il secondo punto del si chiede che, considerato che si ritiene necessario adottare a fronte eccetera eccetera, il secondo punto: il Consiglio Comunale dovrà valutare se esprimere la propria contrarietà alla sperimentazione, coltivazione e allevamento di organismi viventi, sia vegetali sia animali, ottenuti mediante manipolazione genetica su tutto il territorio comunale. Questa è la negazione della scienza che non può essere accettata. Il divieto di sperimentazione è una follia. È una follia dal punto di vista biologico, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale. Se da una parte si vuole combattere l'egemonia delle multinazionali del seme alla Monsanto, dimenticando che gli OGM non sono solo quelli, dall'altra parte si vuole negare la sperimentazione pubblica che potrebbe mettere a disposizione degli agricoltori e quindi dell'economia delle soluzioni che li renderebbero indipendenti sia dalla Monsanto che vende i semi modificati e anche i semi normali, sia dall'industria degli antiparassitari e dei pesticidi. Vi voglio informare su due casi di ricerca pubblica che sono stati inibiti per posizioni miopi del genere di quelle che ci vengono proposte qui questa sera. Uno riguarda il pomodoro San Marzano, le mele del Trentino. Le mele del Trentino, come in tutti i paesi, in tutte le regioni in cui viene coltivato, sia in Italia che all'estero, quindi Trentino e Val d'Aosta in Italia, sono attaccati da un flagello, un fungo che è responsabile di una diffusa malattia delle mele, che si chiama la ticchiolatura, che danneggia la pianta e produce delle macchie sul frutto e quindi non è più, resta commestibile ma non è più commerciabile perché è proprio brutto. E lo scorso anno nel Trentino, nelle coltivazioni di mele, sono stati effettuati 30 trattamenti di pesticidi per difendere le mele dai parassiti. E la cosa pazzesca è che anche le mele biologiche sono state trattate con le sostanze chimiche consentite per questo tipo di coltivazione, che sono i sali di rame, metallo pesante che è assolutamente è tossico e che resta nel terreno per decenni. Questo per quanto riguarda il biologico. E la possibilità di avere delle mele resistenti alla malattia e anche evitare drasticamente i trattamenti con agrofarmaci c'è, e l'ha inventata un vecchio docente di agronomo, Silviero Sansovini, all'Università di Bologna, e scopre che una mela selvatica è immune dalla ticchiolatura perché porta un gene che si chiama VF per i tecnici, che la protegge e le dà questa protezione come cosa naturale. Si tratta di una selezione naturale, quindi. I ricercatori che cosa fanno? Prima cercano di incrociare con i metodi tradizionali l'innesto, la mela selvatica con quella commerciale, e che cosa succede? Succede che ovviamente passa il 50% del patrimonio genetico, quindi assieme all'immunità passano delle caratteristiche che la rendono piccola, grinzosa e quindi non più commerciabile. Invece Sansovini e Tartarini, che è l'altro suo collega di Bologna, in laboratorio prendono una mela della varietà Gala, che è quella di più comune vendita in Italia, ed è quella che deve essere più spruzzata di tutti perché è soggetta alla ticchiolatura, come dicevo. E che cosa fanno? Impiantano nella mela Gala il gene che viene dalla varietà selvatica, che la rende immune al parassita. Questo è avvenuto nel 1992, quando l'Italia era all'avanguardia nella ricerca genetica del transgenico, del cigenico. E naturalmente che cosa fa? Le prime sperimentazioni vengono fatte in serra e danno i risultati sperati. Nel 2002 il nostro paese sarebbe in grado di produrre commercialmente questa mela con un risultato che era desiderato da tutti. Ma la ricerca resta in un cassetto, perché in Italia è vietata la sperimentazione sul campo. Ecco, naturalmente ne stanno usufruendo in Svizzera, in Germania, e hanno le mele belle e le mele senza trattamento. Quanti minuti ho ancora?
Zero, le chiedevo di concludere.
Ah, per questo sorrideva, non perché era contento per le mele Gala, no? Vabbè, quindi queste sono le due motivazioni per cui questo tipo di impostazione, che fra l'altro vorrebbe proteggere il cosiddetto biologico che non è per niente protetto, come ho detto poco fa, mi lasciano molto perplesso. In più volevo ricordare che in Italia, in campo agrotecnico, gli OGM la fanno da padrone, perché come sanno gli allevatori devono importare i mangimi dall'estero, e il 90% di questi mangimi è OGM. Quindi noi mangiamo animali allevati con gli OGM. Quindi il tutto mi pare una grossissima bolla di sapone. Grazie.
Grazie consigliere Menallo. Ormai, il regolamento è scritto voi. Se è breve, sì. Ok. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza a favore.
Sì, chiedevo l'intervento perché il nostro gruppo voterà, e quindi va bene la dichiarazione di voto in maniera non uniforme. I due consiglieri voteranno contro, gli altri astenuti poi diranno il perché. Io aggiungo voto contro a questa mozione per il fatto semplice che avevamo cercato di modificare la mozione del consigliere Pinton proprio sul tema del divieto della ricerca. Per noi questo aspetto è molto delicato. E poi perché chiedere a un comune di approfondire questo tema che non è assolutamente di sua competenza, cioè veramente non c'entriamo nulla noi con questa tematica qua, nulla, ci sembra non una perdita di tempo, perché la riflessione è sempre importante e il confronto è sempre arricchente, però oggettivamente la nostra delibera non sposta nulla. Forse può far mettere un cartello OGM free da qualche parte, però oggettivamente la partita legata alla coltivazione, se si può fare o meno, spetta allo Stato e alla Regione. Il commercio spetta all'Europa. Oggi sappiamo che i semi di soia che arrivano in Europa per l'allevamento sono pari a 36 milioni di tonnellate. 1,4 di questi sono prodotti in Europa e non sono transgenici. Il resto arrivano dal Brasile, dall'Argentina, dal Paraguay e dagli Stati Uniti, che hanno, nei casi più sfortunati, il 100% di coltivazione OGM, Argentina, l'89% Brasile, il 93% Stati Uniti. Quindi, ragazzi, sono partite queste che si giocano su altri livelli, francamente, comune mestrino. E dire no alla ricerca, secondo me, è una grande miopia. Quindi il consigliere Dalla Libera, assieme a Menallo, voteranno contro.
Sì, confermo che era stato discusso, insomma, provato a vedere dal consigliere Dalla Libera di inserire un emendamento o comunque un'aggiunta alla mozione che riguardava la sperimentazione. Autorizzare la sperimentazione sul territorio di Mestrino, quando la mozione si pone l'obiettivo povero, abbiamo appena ascoltato l'opinione del consigliere Dalla Libera, di scrivere Mestrino OGM free, ci appare un controsenso, nel senso siamo liberi dall'OGM ma sperimentiamo. Peraltro non ci risultano a noi, lo dicevo anche il capogruppo, che nel territorio di Mestrino ci siano delle sedi universitarie, quindi la sperimentazione nel territorio di Mestrino sarebbe affidata a chi? Ad una multinazionale che magari acquisisce un territorio. Vedete, noi siamo... Non siamo assolutamente contro la sperimentazione, non siamo assolutamente contro la scienza, contro il futuro. Io vorrei ricordare la battuta di Menallo, prima l'ho colta e faceva sorridere sul web, eccetera. Noi vorremmo ricordare che il nostro promotore, il Movimento 5 Stelle, diciamo così, parlava di stampanti 3D quando ancora i sindaci invitavano i cittadini a rivolgersi a loro tramite il fax, quindi parliamo di tanti anni fa. Il nostro movimento non ha sedi di partito, nasce in rete, fa tutto in rete, quindi diciamo siamo un movimento del futuro, non del passato. Ma siamo anche il movimento che privilegia per principio il piccolo agricoltore rispetto alle multinazionali, alle lobby. Siamo il movimento che ha a cuore il consumo del cosiddetto chilometro zero rispetto al mangiare mele importate dalla Cina, dal Cile, dall'Argentina, dal Sudafrica, le arance dal Marocco, i limoni dall'Argentina, i meloni dal Brasile. Cito fonti di un sito che si chiama Cittadino Consumatore. Quindi, pur consapevoli che una mozione approvata a Mestrino non può cambiare il mondo, ricordo però che nella mozione venivano citati che fino adesso ci sono 3.000 comuni che si sono espressi in questo modo. Tutti cretini, però ci sta dietro in realtà un messaggio che secondo noi è molto forte, e cioè se tanti consigli comunali in rappresentanza di centinaia, migliaia, decine, milioni di persone, di milioni di cittadini vanno in una certa direzione, che è palesemente una direzione contro chi invece ha un obiettivo unico, e cioè il possedere il mercato, gestire il mercato, e una volta posseduto e gestito il mercato, stabilire prezzi, stabilire dipendenza. Beh, se milioni di persone in maniera puntiforme danno questo messaggio, è più facile, è più semplice pensare, sognare, immaginare che chi poi decide ascolti questo messaggio forte dei cittadini. Comprendo, e qui faccio un'altra battuta che farà sorridere loro, che noi come movimento viviamo del sostentamento di cittadini comuni, dei 10 euro depositati in cassa ogni tanto, e non abbiamo nulla a che fare con le multinazionali che spesso invece finanziano grandi partiti, e quindi è molto difficile dire a queste multinazionali no. Voto a favore.
Votazione, voto, no, la dichiarazione di voto la fa il regolamento è chiaro. Stiamo, allora, la dichiarazione di voto fatta dal suo capogruppo ha già espressamente dichiarato due astenuti e due contrari. Quindi la dichiarazione è già stata fatta. La motivazione dovrà farla il capogruppo, eventualmente. Altrimenti sconvolgiamo tutto il regolamento, che già stiamo dando libera interpretazione. Quindi, votazione. Voti a favore? Voti contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Prima di chiudere il Consiglio, auguriamo a tutti un buon fine anno e un proficuo inizio 2016. Grazie a tutti, arrivederci.